Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
7 minuti dopo le 15 torniamo insieme in diretta puntualissimi per questa puntata di terzo tempo, con delle considerazioni varie assortite che hanno a che fare anche con il mercato. Vedremo se effettivamente, insomma, tutti i nomi che stanno cominciando a ruotare attorno alla Juventus in qualche modo avranno a che fare con la Juventus in maniera concreta. Giulia, ben trovata.
Sì, buon pomeriggio. Troppi forse anche i nomi che iniziamo a leggere, a sentire. Alcuni possono far piacere sicuramente, altri ti chiedi se effettivamente sia qualcosa di logico, altri ancora dici ma no, non ce n'è al momento bisogno. Sento comunque come si divida parecchio ad oggi il pubblico e i tifosi quindi della Juventus. La cosa forse che maggiormente fa paura, vediamola così tra virgolette, ai tifosi appunto, è pensare di dover cedere qualche giocatore ritenuto importante fino ad oggi per racimolare quel gruzzoletto che potrebbe proiettarti verso qualche acquisto di lusso. Parlo in particolare di uno, ovviamente, no? Di questa notizia riguardante Tonali, che da ieri circola pesantemente comunque nell'ambiente bianconero, di cui abbiamo ricevuto la non conferma, quindi la smentita da parte proprio anche dei diretti interessati, la sponda bianconera. È arrivata anche una piccola conferma da parte proprio del giocatore del Newcastle, come ha riportato questa mattina un portale che si occupa di Milan in particolare, e racconta appunto di come ieri, reduce anche da una doppietta tra l'altro, il giocatore non abbia nessuna intenzione ad oggi di tornare in Italia. Quindi non lo so, sono quelle notizie che sicuramente un fondo di verità devono avercelo, se no non le faresti uscire in pompa magna così, che però ad oggi comunque, in particolare quella notizia, ha ancora tanti, porta ancora con sé tanti dubbi.
È un nome che piace da tempo, anche se ci sono state queste parole che hanno un po' ridimensionato, insomma, queste voci e questo presunto sì. Affare. Insomma, sentivo anche nel corso della giornata molti radioascoltatori andrebbero incontro a questa eventualità. Abbiamo già detto, no, nella giornata di ieri, come la Juventus proprio in quella zona del campo sia particolarmente coperta.
Sì, quindi è questa una delle opzioni di mercato, perché ti fa domandare ma ce n'è veramente bisogno, appunto, proprio perché hai comunque la sicurezza che in qualche modo, ripeto, quella zona del campo in particolare ad oggi risulta essere coperta, e ci sono delle altre priorità che, come ieri anche Francesco Pini ha detto ai nostri microfoni, utilizzando appunto le parole anche dello stesso entourage di Giuntoli, i giocatori che si cercherà di fare nel corso di questo mercato invernale sono prettamente 2/3, due difensori e un appunto giocatore da poter utilizzare nel reparto avanzato. Come sappiamo benissimo, soldi non ce n'è, nel senso c'è molta poca liquidità in questo momento in casa Juventus. Si dovrebbe approfittare di qualche prestito, comunque ci si dovrebbe mettere d'accordo con, oltre che il club, anche con il giocatore in questione, se dovesse guadagnare cifre che ad oggi risultano essere difficili per la Juventus. Trovo ancora più quindi complicato pensare che si possa parlare di acquisto a titolo definitivo, in particolare di un giocatore che è stato strapagato al Milan soltanto 2 anni fa, ed è vero, la Juventus c'era anche in corsa per arrivare al giocatore inizialmente.
Poi sono arrivate anche delle parole importanti, o meglio, insomma, delle indicazioni importanti attraverso il Corriere della Sera per quanto riguarda Giuntoli, che avrebbe informato l'agente di Danilo della volontà del club di interrompere il contratto con 6 mesi d'anticipo. Questa è un'altra cosa abbastanza grossa.
Non lo so. so, veramente circolano in questo momento notizie che poi vengono clamorosamente smentite dopo poco. Leggevo poco fa, proprio il nostro Mirko Di Natale ha smentito categoricamente che la Juventus appunto possa aver comunicato qualcosa del genere a Danilo, perché non soddisfatto Thiago Motta di quello che il giocatore sta facendo. È un, non lo so, lo trovo difficile da pensare. Vero, non è partito con il piede giusto, ma eravamo qui soltanto una settimana fa invece a parlare di come lui si stesse, come stesse risalendo proprio, no? Dopo una situazione iniziale non del tutto positiva, conscio anche lui proprio di come la sua stagione sia cominciata non in maniera positiva. E quindi adesso pensare che invece Thiago Motta possa non essere soddisfatto di lui mi trova un po' così, un po' mi trova stupita, e penso che si possa fare questo discorso ovviamente parlando di Fagioli, no? Il fatto, certo, che non abbia trovato spazio neanche in Coppa Italia penso che possa essere significativo.
Manuel in regia, i vostri messaggi, anche vocali al 340-5425-324 per quanto riguarda insomma queste voci di mercato, in un momento in cui la Juventus arriva fresca, no, da una bella vittoria che avrà lasciato anche il segno nella testa dei giocatori, ne abbiamo parlato anche ieri, no, quanto potrà essere importante in proiezione questo 4-0, lo vedremo. Una Juventus che si sta abituando ad avere alti e bassi, sì, in questo non ci sono dubbi. Tra l'altro,
roller coaster.
Leggevo anche le parole dell'ex bianconero Angelo Di Livio, che ha parlato, ha detto: mi aspettavo qualche punto in più, troppi alti e bassi, attenzione a Lazio e Fiorentina, sono le squadre che secondo lui potranno mettere in difficoltà la Juventus in chiave Champions League.
È vero, non dice niente di diverso da quello che effettivamente è la realtà che racconta la classifica anche soltanto, quindi parole esatte, parole che ha rilasciato anche a noi ieri Carlo Nicolini. Se la Juventus non avesse pareggiato così tante partite, ma qualcuna l'avesse vinta, ora si ritroverebbe lì, appunto, molto vicina alla vetta, e sicuramente sarebbero mantenute comunque le premesse e comunque le idee che di base c'erano quando è arrivato Thiago Motta a Torino, ovvero la volontà che comunque pareva assolutamente salda nella testa della dirigenza in particolare e dell'allenatore secondariamente soltanto, di riconfermarsi quantomeno in chiave europea e cercare appunto di fare il meglio possibile anche nelle altre competizioni. Quindi nessuno ha mai parlato di scudetto, lo sappiamo, si sperava che questo cambiamento potesse portare immediatamente a una ventata davvero di vittoria, fondamentalmente. Questi troppi pareggi appunto hanno complicato sicuramente il tutto.
Cosa ne pensate in generale di queste voci di mercato? Sentivo che appunto molti farebbero carte false per andare su Tonali, però ripeto, secondo me non c'è per niente l'esigenza, anzi insomma, è l'unica zona del campo che forse è meglio fornita, no? Anzi, tra tutte quella che ha meno problemi in termini di unità, appunto, che probabilmente tra tutte, viste le defezioni, è anche quella meglio fornita.
Eh sì, è per questo che è sicuramente un giocatore di altissimo livello, che si è ripreso molto bene dopo aver comunque superato un po' come Fagioli questo periodo di stop obbligato per la questione calcio scommesse. È un giocatore che però costa tantissimo, tra l'altro ha un ingaggio abbastanza alto, anche se non sbaglio, quindi andrebbe, ripeto, contro abbastanza quello che è il pensiero ad oggi della dirigenza, ovvero cercare di abbassare il più possibile il monte ingaggi, per cui il Newcastle pare lo valuti 55 milioni di euro. Ecco, 55 milioni di euro la Juventus ad oggi non li ha, a meno che non ceda qualcuno.
Allora, dice un nostro radioascoltatore, Pasquale da Palermo: sono pienamente d'accordo per l'acquisizione di Tonali, grande calciatore, chissà se Motta però come lo impiegherebbe, magari come centrale di difesa al fianco di Locatelli o come vice Vlahovic, altri soldi buttati, dice, fa un po' di ironia, no, sull'applicazione di alcuni giocatori. C'è qualcosa da ascoltare? Note audio? Sentiamo un vocale per il momento. Sentiamo.
Ciao Marco, ciao Giulia, Luca da Cuneo.
Ciao Luca.
Volevo chiedervi due cose. La prima è questa, ovvero, ma i soldi del caso Simel dove sono finiti? Oh, perché stamattina...
Ma perché?
Ho visto 7 milioni di euro incassati soltanto dal presidente dell'Ille. E gli altri 63? Dove sono finiti? E poi l'altra cosa che volevo chiedervi è questa. Se vi aspettate nuovamente un Cop Mainers di nuovo mediano e un Ildiz trequartista, fatemi sapere, forza Juve.
Io vado sulla risposta sul secondo interrogativo, sul primo.
Io
direi
sulla
che...
prima non so che dire, scusatemi, ma non è...
Non possiamo e non vogliamo anche rispondere,
no.
Diciamo così. Detto questo, sono cose che poi non so che cosa è esattamente, no? Cioè, il discorso Osimhen, ne abbiamo parlato in chiave, abbiamo parlato anche in chiave futura, no? Per quanto riguarda un possibile interesse da parte della Juventus. Sì, allora, Copainas in mediana potrebbe essere, però l'abbiamo detto ieri, la Juventus dovrebbe rinunciare a uno tra Thuram e Locatelli in quella zona del campo. Il Diz stessa cosa, cioè nel senso, scalando Cop Mainers andrebbe a liberare un posto in sulla tre quarti.
È un esperimento riuscito, abbiamo detto ieri in sede di commento. È un esperimento che però, almeno questo è quello che mi immagino io, potrà rivedere la luce soltanto quando poi le defezioni lo obbligheranno, obbligheranno Thiago Motta appunto a riproporlo, o ci sarà la possibilità perché appunto la partita lo agevola questa scelta, magari guardando l'avversario, magari pensando appunto ai giocatori a disposizione. È una decisione che ovviamente non spetta a noi, spetterà al mister. Credo che si sia reso conto anche lui comunque del buon lavoro che è stato fatto con i due giocatori leggermente appunto spostati. Però, come ha detto Marco, questo nuovo posizionamento obbliga uno tra Locatelli e Thuram a rimanere fuori. Non credo che rivedremo già domenica contro il Como un Locatelli difensore, così come non rivedremo neanche un McKenny, anche perché comunque Cambiaso in teoria continua ad allenarsi a parte. Tra domani e sabato comunque verrà presa la decisione se lasciarlo ancora fuori o se provare appunto almeno a portarlo in panchina, o comunque schierarlo dal primo minuto sarebbe ancora cosa più positiva. Comunque ci sarà Danilo a disposizione, quindi a livello difensivo non sei messo così male lo stesso.
Esatto, poi vedremo se di quegli esperimenti qualcosa verrà portato dietro, no? Non credo Locatelli centrale, quella è stata più una esigenza. Tra i tre, diciamo, quindi due poltrone per tre, no? Considerando Cop Mainers, Locatelli e Thuram davanti alla difesa, effettivamente, insomma, ripeto, il discorso dell'abbondanza torna ancora una volta, no? In quella zona del campo. Detto questo, però, noi abbiamo già ripetuto come Cop Mainers dovrebbe magari giocare qualche metro più indietro. Ha giocato una buona partita in Coppa Italia contro il Cagliari. Non so se per via della posizione, certamente il gol non c'entra relativamente, molto relativamente con lo schieramento in campo, anche perché è arrivato da calcio piazzato. No, non c'entra. Nel senso, è vero che quando magari un giocatore all'interno di una partita magari insomma ha un approccio migliore, però può migliorare.
Migliora
anche
tutto, dici poi.
Sì, però calcio di punizione, il calcio piazzato è una cosa che non ha per niente a che fare tecnicamente, no? con la posizione in campo.
No, assolutamente, quindi la sua prestazione è stata comunque vista da tutti come positiva, ma come un po' l'intera squadra. Leggo davvero anche nei messaggi comunque un sentimento molto particolare nei confronti di questa possibilità di vedere Tonali a Torino. C'è anche tanta ironia soprattutto e tanto timore che possa decidere davvero la Juventus di affondare sul giocatore, decidendo di sacrificare un grande astro nascente come il Dizzi. Io continuo a ripetere che sarebbe un controsenso clamoroso dopo tutto quello che comunque ha accompagnato l'inizio di questa stagione, in particolare con il discorso maglia, col discorso centralità. C'era un giocatore che Thiago Motta ha chiesto di non toccare neanche con un dito, ed era proprio Yıldız. Quindi immaginare che la scelta ricada su di lui semplicemente perché c'è bisogno di un po' di soldi e si vuole andare su un giocatore più che poi tra l'altro non lo sostituirebbe neanche, quindi non lo so. Ma è lo stesso discorso che ti faccio quando sento parlare di Danilo, su cui appunto continua questo rumoreggiare del Napoli. Tra l'altro mi sono anche messa in contatto con l'ufficio stampa del giocatore, che però al momento non vuole rilasciare, sì, Danilo non vuole rilasciare giustamente nessuna dichiarazione, anche perché non c'è nulla da dire in questo momento. I colleghi del Corriere della Sera sono sempre stati molto precisi e molto sicuri, soprattutto nelle loro dichiarazioni. Non so quanta verità ci possa essere effettivamente invece in una notizia del genere, soprattutto se parti dal presupposto che non è il giocatore che vuole andare via, ma è la Juventus che vuole mandarlo via, secondo la ricostruzione fatta.
Fermiamoci un attimo, abbiamo un podcast da ascoltare, di cose ne abbiamo dette, poi svilupperemo altri temi oltre a questi che abbiamo già annunciato per sommi capi nel corso della prossima parte di trasmissione. Abbiamo Simone Brancozzi a Cose di Calcio, parlare anche di Thiago Motta. Sentite le parole a Cose di Calcio, sentite.
Dico al mister che lui è alla Juve. Okay.
E lo vedi un po' triste, un po' cupo?
Quando, volevo dire proprio questo, quando si va a sedersi su una panchina di quel tipo, di Giovanni Trapattoni, di Allegri, di Lippi, tu non puoi vedere la partita 90 minuti con le mani in tasca. Oltretutto, una partita, e mi riferisco alla partita con Venezia, se tu mi domandi quante volte ho vinto un campionato perdendo con l'ultima in classifica in casa, io ti dico, ho vinto 6 campionati e ho perso 6 volte con l'ultima in classifica in casa. Perché il calcio è così. Gli amici tifosi che dicono oggi con l'ultima in classifica vinciamo, non voglio scherzi, non sanno cosa sia il calcio. Perché? Che succede? Si mettono dietro, fanno la partita della vita. Se tu non tieni ritmi molto più alti rispetto al solito, ti adegui, cioè un ritmo basso, quello loro, vai sul terreno loro. E quindi sul terreno loro ti tritano, capito? Punizioni, ti interrompono il gioco, ti protestano, ti fanno la cosa. Quindi quelle partite lì vanno affrontate a 100 all'ora. La palla deve volare. L'altro giorno la palla rotolava, la palla deve viaggiare. Se la palla non viaggia, gli spazi già non li creiamo, perché non buttiamo una palla verticale nemmeno ad ammazzarci. Ieri sera un po' meglio, no? Però tu già giri la palla in orizzontale e la mandi lenta, quegli altri si abbassano, si mettono 5 dietro. Io, chi fa l'allenatore lo sa, molte volte si fa l'8 contro 4, cioè 8 che attaccano, 2 esterni, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, contro 4 difensori in linea, si fa fatica a far gol, perché se ti metti in linea agli ultimi 16 metri, palla sopra non la metti perché è del portiere, l'uno contro uno non lo fai perché c'è sempre il raddoppio, capisci che allora tu che vai in panchina, fosse Uge o fosse Motta, devi dare un linguaggio del corpo che sia quello del furore, perché non ti regala niente, ma soprattutto con le piccole, perché con Manchester la partita era facile preparare, con quelle lì, ecco. Quindi questa cosa qui non ha niente a che vedere con il sistema, con il modulo.
Il linguaggio del corpo, curioso.
Il linguaggio del corpo di Motta già è migliorato, ti ricordi che ti ho detto che protestava sempre, adesso non protesta più.
Richiamato? Perché... Richiamato all'ordine?
No, ma forse mi ascolta. Cioè, ci ascolta? Ho questa presunzione. Forse okay. Mi ascolta.
Mamma mia.
Forse ascolta, mi ascolta. Allora, ascolta mister, se mi stai ascoltando, se mi stai ascoltando, linguaggio del corpo positivo, perché deve essere positivo, deve essere più cazzimma, deve essere più... Qualche rimprovero qualche volta va dato, soprattutto perché sono piccoli, quindi va bene battere sempre le mani. Ma tante volte qualche schiaffone, no? pubblico, perché poi l'allenatore usa, no? Un conto tante volte ti liscio, ma se vedo che sei tipo Conceição, per esempio, adesso Conceição una bella sfuriata andrebbe fatta la prossima volta che perde palla. È l'uomo che fa la differenza.
Ieri sera l'ha fatta poi in conferenza stampa, gli ha detto deve sbagliare di meno.
Simone Brancozzi, trovate il podcast completo nella sezione dedicata.
Deve sbagliare di meno.
Spesso si occupa di numeri e in chiave Juventus ha parlato invece più di parte tecnica nel corso di cose di calcio. Allora, per quanto riguarda i vostri messaggi, c'è chi scrive: con tutti questi esperimenti Motta sembra che di tifare per il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, non per la Juve. Pasquale da Palermo: il calcio è una roba più semplice, questo pseudo allenatore addirittura farebbe meglio scendere dal piedistallo. Va bene, molto severo, particolarmente molto. Severo. Secondo me
occhio
è impensabile.
Che il mondo in ultimo classifica, ci dice Roby. Occhio.
Secondo me è impensabile che Danilo vada via. Da un po' che si parla appunto che necessitino due difensori alla Juventus per rimpiazzare gli infortunati. Sono d'accordo. Sì, sono d'accordo.
Non fa una piega.
In questo momento, Stefano da Padova. E poi c'è una questione che non è così urgente, no, Giulia? Che però poi tornerà clamorosamente d'attualità. E avrà un'importanza capitale, direi, che ha a che fare con Dusan Vlahovic e il rinnovo contrattuale. Non c'è fretta, in questo momento ci sono questioni ben più urgenti, come ad esempio andare a integrare la rosa di un paio barra tre, quindi due o tre elementi dal mercato di gennaio. Però il discorso Vlahovic, secondo me, poi sarà il prossimo appuntamento all'ordine del giorno, no? Finito il mercato cosiddetto di riparazione, c'è un ingaggio che andrà a lambire i 12 milioni di euro, c'è un accordo importante, Monster, siglato un bel po' di tempo fa con un'altra gestione dal punto di vista societario e quindi politico. Che altro c'è? C'è che Vlahovic da 3 anni che è alla Juventus, tra un po'.
C'è che bisogna sicuramente fare insomma, stilare dei punti e mettere dalla parte della bilancia chi sale, cosa sale e cosa scende del Vlahovic alla Juventus, pesare il tutto e vedere davvero come potrebbero svilupparsi situazioni future, al di là della possibilità, come abbiamo detto anche prima, rispondendo ironicamente però al messaggio polemico invece del nostro ascoltatore parlando di Osimhen, che è un giocatore sappiamo giunto lì riabbraccerebbe con grande gioia, sappiamo quanto Thiago Motta anche potrebbe lavorare bene con lui, però insomma uno potrebbe escludere l'altro ovviamente, quindi insomma dubito che due giocatori del genere possano coesistere e soprattutto vivere a livello proprio anche di spesa, perché entrambi percepirebbero tantissimo. Prima, parlando, chiudendo anche il discorso Tonali, pensando alla questione anche contrattuale, Tonali guadagna 7 milioni più 2 di bonus, una cifra bella alta per pensare di poterla superare o eguagliare. Ripeto, ci fossero dei problemi come ad esempio Skriniar al PSG, allora ti dico vabbè, allora il giocatore potrebbe anche accettare di ridursi leggermente, o il Paris Saint-Germain, pur di agevolarlo all'uscita, darti una mano. In questo caso ancor più non trova riscontro questa l'opzione Tonali, perché ripeto, il giocatore è felicissimo di giocare in Premier e al momento anche il Newcastle non vuole cederlo, quindi questione economica da valutare sempre.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Terzo tempo.
Rieccoci insieme in diretta per la seconda parte della prima ora di Terzo Tempo. I vostri messaggi come sempre al 340-5425-324. Allora, siete in tanti, vogliamo sentire anche come è consuetudine la vostra voce. Capitolo Vlahovic. Come?
È più divertente se li ascoltiamo.
Certamente, poi la radio è fatta di voci, poi noi leggiamo volentieri i vostri messaggi, però è molto meglio se il messaggio arriva direttamente dalla vostra voce, con le, come dire, sempre, come dire, le, limite che è quello dei 30-40 secondi è il limite nostro, che è quello di rimanere in topic per quanto possibile, facendo sentire più voci possibili, ma ovviamente con una parte contingentata che ha a che fare con la scaletta, gli ospiti, tutto il resto va bene. Detto questo, Vlahovic si troverà una quadra? È giusto che la Juventus ragioni, ci siamo già posti questo interrogativo, no? Long term su questo giocatore, che sono già 3 anni che la Juve.
Sono già 3 anni che alla Juve e ogni anno si parla di lui in chiave cessione, quindi questa è la cosa ancora più assurda. Qua un anno si parlava di lui buttandolo in mezzo al discorso scambio Lukaku col Chelsea, poi si è parlato di lui con l'idea di un giocatore che non aveva un buon rapporto con Massimiliano Allegri e che quindi sembrava potesse andar via, così come doveva sembrare per Federico Chiesa. Poi va via Allegri, va via Federico Chiesa, e allora cosa fai? Punta tutto giustamente su Vlahovic, un altro giocatore insieme a Yildiz, su cui Thiago Motta pare comunque da sempre aver messo il veto. Quindi adesso effettivamente, dopo un po' di vicissitudini varie, arriva il momento clou, no, del discorso futuro, perché tra un anno e qualche mese lui può, sì, in teoria accasarsi dove vuole, perché a breve andrà in scadenza di contratto, un contratto che gli scade a giugno 2026, quindi le cose sono soltanto due, ovviamente: o il giocatore rinnova alle però cifre della Juventus, che è questo il grande comunque punto di domanda, oppure il giocatore si trova o si decide che debba andare via, agevola la sua uscita, aiuta la Juventus a trovare un club che poi deve essere pronto però comunque a pagare anche ovviamente la cifra decisa dalla Juventus, o se così non dovesse accadere, l'altra opzione purtroppo è quella di poter vivere anche nel caso un periodo da fuori rosa, no? Un po' come ti ricordi era capitato con McKennie quest'estate, prima o poi di essere reintegrato, e quasi ti viene da dire ora, beh, meno male che l'hanno fatto, perché comunque
adesso aspettarsi, sì, questo è proprio uno scenario di quelli più,
sì, futuristico, tipo da,
sì, di più
battaglia nucleare,
esatto,
eccetera,
catastrofistici, sì, sì, direi, ecco, sì.
Sì, sì, no, però dico, gli scenari sono questi, e poi così appunto alla fine il giocatore deciderà di andare via un po' dove vuole, però questa è davvero l'ultima delle spiagge, quella più introvabile, si spera, quella anche che comunque farebbe far brutta figura a entrambe le parti, no? Alla fine lui perché non accetta di ridimensionarsi uno stipendio, nonostante credo sia conscio anche lui di lavorare al di sotto al momento un po' delle aspettative che si avevano, e che è giusto tu abbia, valutando anche il suo stipendio, appunto. Quindi è un giocatore che si sta dimostrando estremamente umano, vuoi per le reazioni che ha, che denotano comunque una voglia di far fuoriuscire sentimenti anche in maniera esagerata, e ancor più lo vedi umano quando dopo poco si diciamo si torna sui suoi passi e magari chiede anche scusa, uh-huh. Quindi insomma si stanno davvero verificando situazioni particolari, che vedono lui protagonista, immaginarlo andar via sbattendo la porta, ecco, mi spiacerebbe.
Vedremo, al di là di tutto il rapporto col tifo, che è stato, come ho anche letto ieri, insomma, messo da parte, no? Questo episodio è stato, diciamo, contestualizzato a solo quel momento da parte del tifo bianconero, che lo ha appunto messo da parte, diciamo così, in relazione invece a un rapporto che è sempre stato positivo ed è tornato a esserlo, anche se questa piccola frattura tra la curva di Ultras e Vlahovic certamente la si è registrata, ma è subito ritornata. Questo è un aspetto che abbiamo già sottolineato e che è stato anche evidenziato sui giornali. Detto questo, la Juventus proverà a allungare il contratto al giocatore, però cercando di scendere sensibilmente dal punto di vista dell'ingaggio. Il giocatore da questo punto di vista ci sente poco, comunque è un'eventualità che scalda il giusto, e c'è il rischio, appunto, come hai detto tu giustamente, del giocatore praticamente tra un anno o poco più, e poco più, tra un anno e poco più, possa scegliere di andare via a zero. Il che è successo con altri grandi giocatori, o comunque questo rischio si è manifestato anche con altri grandi giocatori nel corso del recente passato. Dybala, che a zero ci è andato via, e Chiesa, che è stato ceduto però a prezzo di saldo, per una serie di motivi che hanno avuto anche a che fare col fatto che poi a un certo punto la scadenza non fosse poi così lontana.
No, lì si è andati poi un po', non dico a cercare l'occasione, perché quanto è stato pagato un giocatore come Chiesa, che sembrava dover valere molto molto di più, insomma, alla fine non si è rivelato né quell'affarone per il Liverpool, ad esempio, si è rivelato molto più affare per la Juventus, pensando invece a quanto comunque Giuntoli è riuscito a portare nelle casse bianconere, con un discorso totalmente diverso, se pensi invece a quello che è successo con Moise Kean. Quell'epilogo ti ha fatto un po' capire che tutto può succedere, veramente non c'è la certezza che quando un giocatore è prossimo alla scadenza accetti tutto pur di rimanere. Dipende sempre come sono, certo, i rapporti. Federico Chiesa, ovviamente, se avesse avuto, anzi, ricordi quest'estate quante volte ci sono stati notizie che parlavano di lui come pronto magari a rientrare, no? Foto pubblicate dal club in occasione di allenamenti, messaggi anche da parte del giocatore, sempre attraverso foto di lui in fase di preparazione. Poi però la notizia del suo reintegro continuava a non arrivare, e quindi ti sei reso conto che l'avventura davvero non poteva essere che finita. Però, insomma, non credo che sia questo il caso di Vlahovic.
Allora, no. Dice un nostro radioascoltatore, lui sarebbe dispiaciuto di vedere Danilo al Napoli. Questo lo scrive Simone dalla Svizzera. Non lo so, in questo momento, ripetiamo, al di là delle volontà che sembrano essere più o meno condivise e quindi confermate, in questo momento mi sembra molto complicato. Tutto quello che stiamo sentendo in questo momento va un po' in controtendenza con la linea, no? Che vorrebbe comunque dei rinforzi in difesa, dei ragionamenti in attacco e la valorizzazione di quello che c'è in mediana in questo momento. L'unica cosa che trovo un riscontro abbastanza forte è la possibile cessione di Fagioli, però a certe cifre.
Sì, l'unica, e ad oggi l'unica possibilità che di base pare esserci a livello di cessione in casa Juventus. Ieri leggevo anche un nostro ascoltatore che ci chiedeva se Mbangula potesse essere un altro giocatore pronto a partire. Io non riesco a concepire le partenze di questo genere a gennaio. In estate hai tempo per lavorare, per imbastire delle trattative. A gennaio devi fare soltanto ed esclusivamente operazioni utili a te stesso, non che ti alleggeriscono magari di un ingaggio, ma che dall'altra parte ti impoveriscono a livello di rosa. Far partire Mbangula ora quale senso potrebbe avere? Così come quale senso potrebbe avere far partire un Danilo per magari pensare di arrivare a un Raspadori? E non è che Raspadori lo metti al posto di Danilo, cioè non c'entra nulla. Quindi
Danilo poco senso in questo momento. Mbangula far cassa zero. In questo momento far cassa, però c'è anche l'esigenza.
Ma non devi far cassa.
C'è anche
ora,
l'esigenza
perché
di andare a completare, anzi, no, di andare a vivere il pieno della stagione.
Sei nel mezzo della stagione, non hai la sicurezza di aver fatto nulla ad oggi, perché insomma direi che i problemi che si sono presentati nel corso di questo di quest'ultimo mese e mezzo in particolare non lasciano che la squadra possa essere così tranquilla e da dire vabbè dai non abbiamo problemi, possiamo anche privarci di qualcuno. Assolutamente no, perché magari vuole andare a giocare di più. Conte è vero che lo vorrebbe, e come dice giustamente Simone dalla Svizzera, diamo un giocatore di qualità a Conte, al Napoli, e soprattutto diamo un leader che a noi ad oggi serve. Quindi è anche quello il pensiero da fare. Lui la maglia la sente, continua il nostro ascoltatore, ha un'esperienza che può aiutare a far crescere anche gli altri giocatori e questa squadra lo stesso. Raspadori non è un giocatore che mi convince più di tanto, tanti non sono convinti da Raspadori, ma io non è che non sia convinta ad esempio da Raspadori, che mi piace invece molto, non sono per niente convinta dalla trattativa.
Certo, il fatto che la Juventus possa privarsi in questo momento di un difensore, al netto del fatto che questo difensore sia comunque anche il capitano, quindi dal punto di vista della leadership perderebbe molto. Siamo pronti per dare il benvenuto con piacere a Stefano Salandin del Tutto Sport. Stefano, ben ritrovato, buon pomeriggio, grazie di essere qui.
Ciao, grazie a voi, come
stai? Tutto bene, buon Stefano, tutto bene, tu?
Ciao. Ma sì, combattiamo, dai.
Bene, verso il Natale, mancano pochi giorni.
Sì, poi passa. Per
che anche quella
passa.
È una bella battaglia, arrivare a Natale.
Per fortuna passa.
Per fortuna passa, dai.
E dopo il Natale arriveranno i regali dal mercato, diciamo così. Che tipo di...
i regali del mercato.
Ecco, diciamo così, i regali che i club vorranno farsi dal mercato, o che vorranno cedere dalla propria rosa. Che mercato ti aspetti?
La Juve quest'anno ne ha fatto poco in estate.
Ne ha fatto pochissimo.
Esatto. Ecco. No, devono prendere un difensore, secondo me anche due. Mm-hmm. Anche due, e poi al netto delle dichiarazioni, come dire, programmatiche di Giunturi su Milik, okay, sono convinto che un attaccante dovrebbe arrivare. Quindi, a parte cioè voglio dire, poi dipende se tu fai lo scambio Fagioli Tonali, cosa molto complessa, però le priorità sono un difensore 2 e un attaccante di complemento 3. Queste sono le priorità attuali della Juve. Poi ripeto, vendi Fagioli, vendi Douglas Luiz, queste sono variabili da tenere in considerazione, ma non, come dire, ma non realistiche immediate in sostanza, ma da monitorare.
Da monitorare anche per lo stesso mercato di gennaio, tu dici non così imminenti, ecco. Probabilmente.
No, non così imminenti, ma non da escludere, okay, soprattutto su Fagioli, ma okay, anche su Douglas Luiz. Poi bisogna capire i bilanci, le cifre, tutto quanto. Ma insomma, siccome ci sono, come dire, dinamiche anche interne da sistemare, vanno monitorate. Che poi succedano meno è un altro discorso, però non vanno escluse, ecco.
Hai parlato in particolare del discorso attaccanti, tiene banco però anche il discorso difesa, pensando soprattutto a questa voce che è insistente adesso, continua ad arrivare in particolare da Napoli. L'altra settimana una radio di Napoli mi ha telefonato e mi ha proprio chiesto quanto risultasse effettivamente nell'ambiente Juve la cessione appunto di Danilo e con lo scambio.
Guarda, ti dico subito che stamattina ho parlato con un importante dirigente del Napoli che fa mercato, probabilmente il più importante da questo punto di vista, e la risposta è stata: boh, se mi chiamano ne parliamo. Ma è una chiacchierata amichevole, quindi non c'è neanche la roba da dare notizia. Un conto è quello che piace a noi, un conto è la realtà. Ora che dopo le dichiarazioni di Danilo, è la società che deve dire ti vendiamo e non Danilo che dice ti vado via, quindi diventa un po' più complesso. Ed è normale che la Juventus non vada a dire do via un giocatore di difesa ora quando ne devo cercare altri due, perché sennò anche gli anni di mercato si complicano. Non sarebbe molto intelligente, io non mi faccio così stupidi neanche quelli della Juve, cioè c'ho i difensori contati, anche meno mi tocca far giocare Locatelli centrale e vado a dire ti do via un difensore per avere un attaccante. Sarebbe sciocchino
effettivamente. Non è un discorso così urgente, ma presto o tardi verrà affrontato anche il tema Vlahovic, che però è particolarmente pesante, se consideriamo le cifre. Che tipo
di... Qui è un discorso
Che tempi ti
complesso.
aspetti?
Beh, dopo il mercato di gennaio abbastanza rapidi, perché appunto lui avrà ancora un anno di contratto e non escluderei nulla, comprese le rotture. Cioè, è molto difficile perché tanto Vlahovic ha un entourage abbastanza particolare. Ha un contratto anomalo per l'Italia, ma con le aree che tirano anche per il resto d'Europa, perché quelle cifre lì ormai le si pagano per pochissimi giocatori anche in prestito. Poi i tempi sono un po' finiti ovunque e quindi è una situazione davvero difficile da decifrare. La Juventus stessa tiene aperte varie opzioni, compresa quella della rottura. Tu la devi mettere in conto, un pochino l'hai ammortizzato e vedi un po' quel che succede.
Lasciando perdere un attimino il mercato, visto che va bene, parleremo in maniera decisamente approfondita, abbiamo capito, e continuativa, soprattutto tra qualche
Anche
settimana
troppo,
soltanto,
almeno, sì.
purtroppo, dico io, aggiungo anche, la partita
Sono
di
d'accordo.
Coppa Italia contro il Cagliari ha dimostrato una volta di più quanto la Juventus quest'anno viva davvero su una montagna russa quasi, no? Alti e bassi continui, ma qual è la... Diciamo l'immagine migliore che ti porti dietro da quella partita, oltre magari a un gol.
Vai, ma la variabile più interessante, cioè la situazione più interessante è stata la capacità della Juve di stare dentro la partita. Infatti poi ne abbiamo parlato anche, ho fatto questa domanda a Thiago Motta, ho fatto questa domanda a Thiago Motta nella conferenza stampa dopo la partita. La differenza sostanziale rispetto ad esempio al Venezia, poi è una Coppa Italia, c'era il Cagliari, non aveva tutte le prime linee, va bene, va bene, va bene. Ma la differenza sostanziale è stata che la Juve ha continuato a stare dentro la partita, non è mai uscita, cosa che non le è successo contro il Venezia e in altre partite contro il Cagliari. E questa è la variabile più interessante ed è qui che deve trovare continuità, cioè continuare a pressare alto, a cercare il secondo, il terzo gol, a non rischiare dietro e quindi stare dentro la partita. La variabile vera è questa. Ed è un problema di crescita che la Juve ha avuto in poche partite. La più emblematica da questo punto di vista è quella col City, dove i giocatori sono stati in campo, concentrati e applicati per tutta la gara, giocando un calcio diverso dal solito, magari più bassi, ma non è quello il discorso tattico, è il discorso di atteggiamento mentale. Ed è questa alla fine che so è piaciuto molto a Motta, al di là dei 4 gol, del recupero di certi giocatori, c'è questo atteggiamento mentale di non uscire mai dalla partita.
Il fatto che questa squadra esca dalla partita talvolta è dovuto anche alla sua giovane età e quindi all'inesperienza o è una questione di qualità dei singoli e del gruppo?
Ma sai, l'esperienza, boh, anche lì sono un po' di narrazioni strane,
Sì.
perché poi Gatti è inesperto, boh, non lo so, non è inesperto Gatti, ma neanche Locatelli è inesperto, ma neanche Thuram è inesperto, ha fatto un po' di gare Thuram nel campionato francese in Ligue 1, e boh, non lo so chi altro è inesperto, Vlahovic non possiamo chiamare inesperto,
No, dai.
Douglas Luiz, cioè voglio dire, anche sta roba della giovane età, sì, Savona lo è, ma Savona... il problema è che è una squadra che sta imparando a giocare un certo tipo di calcio con Motta, che non ha probabilmente ancora delle certezze. C'è una frase che noi dobbiamo sempre tenere in considerazione, è stata un po' trascurata, era un po' tardi, era allora, in realtà poi faceva molto freddo sabato sera dopo il Venezia, quando il capitano Danilo dice in conferenza stampa e nelle varie tv, siamo ancora alla ricerca della nostra dimensione. E non è un dettaglio, non è un dettaglio, l'ha detto
Inesperienza di
Danilo.
gruppo, probabilmente, cioè
Ma una coesione, una...
militanza collettiva, sì.
Sì, ma anche, come dire, cosa devi fare sempre, no? Che tipo di gioco fare, se devi stare basso come col City, attaccare più, stare alto, se basta dalla palla con Seissau, se gioco a due, gioco a tre, se Turan sta dietro. Non ci sono ancora certezze, non ci sono ancora certezze, questo è evidente. È evidente che non ci sono ancora certezze, del resto è la prima volta che contro il Cagliari, dopo siamo alla sedicesima, non mi ricordo, sedicesima, no?
che provi sì. Turam basso, magari lo devi provare. Voglio dire, sono tutti uh-huh. esperimenti che vanno avanti, così come il fatto di imparare a parametrare la preparazione sulle tre partite ogni settimana. È evidente che qualcosa non ha funzionato, perché sennò parliamo del sesso degli angeli. Se... e quindi è tu.
Sì. No, stavo
una
dicendo...
cosa che. Dimmi.
No, ti incalzo perché oggettivamente, no, considerando i 10 pareggi e le 16 giornate, sono tanti punti lasciati per strada già da questa Juventus. Numeri alla mano.
Sì, sono tanti e soprattutto sono tanti con le piccole, no?
Sì.
Le cosiddette piccole, no? Si chiamano piccole. Poi, ecco, perché vuol dire che a te manca un pochino, cioè la sensazione è che ti manchi un pochino. Allora, adesso uno non deve fare riferimenti al passato, ma quando Allegri parlava di DNA, quella roba lì un po' pesa, nel senso che tu devi concentrarti più sulla vittoria che non sul percorso per arrivare alla vittoria. E mi pare che si siano un po' ribaltati i crismi. Ci si concentra più sul percorso che non sull'obiettivo finale. E quindi, se non vinco... Certo che poi ti dà fastidio se non vinci contro il Cagliari, ma ti metti nelle condizioni di non farlo. E quindi questo crea un pochino di, non di malumore, ma di confusione, ecco, uh-huh. chiamiamola così. C'è da definire ancora un po' di situazioni. È evidente che la Juventus è alla ricerca di una dimensione. No, se lo dico io a un conto che faccio... Se giornalismo, vado alle partite, parlo con i...
Se lo dice Danilo, il capitano, un altro.
Ma se dice Danilo cambia un po', ecco.
Cambia un po', sì.
Vuol dire che è la verità, soprattutto, no? Che
no,
la sensazione
è comunque
questa.
Una sensazione che si prova, insomma, ecco.
Se lo dice il capitano è il...
Ecco, e poi io mi stupisco perché questa frase è stata praticamente... è passata sotto silenzio, ripeto, era molto tardi quando l'ha detta, tardi.
Si è passata un po' inosservata, tu dici?
Insomma, sì, ma ci sono distrazioni non casuali, secondo me. Sì.
Questa è una. Queste sono state le distrazioni della Juventus. Chi invece è sempre molto focalizzato, ultima domanda per te, è con Seisau, al di là anche qua del discorso mercato e della sua voglia di rimanere a Torino, voglia anche della dirigenza della Juventus di farlo rimanere in bianconero. Credi anche tu, come abbiamo sentito, prima ci hanno detto anche alcuni nostri ascoltatori, ogni tanto è come se voglia strafare e poi... Quindi diventa anche così impreciso, esageratamente. Gli ha detto anche Thiago Motta. Lo trovi questo un suo limite piccolo?
Sì, è un altro giocatore. Lo voglio dire. Bisogna un po' trovare le dimensioni delle situazioni, no? Uh-huh. Noi stiamo parlando della Juventus. Noi ci dimentichiamo sempre e spesso di quel che parliamo. Stiamo parlando della Juventus. Se noi pensiamo agli esteri del passato, tu sai, non voglio parlare di Causio, non voglio manco parlare di Camoranesi, ma anche quelli meno, ci troviamo a pensare, a narrare che con Seisau è diventato Gesù Cristo. E non è così. E non è così. E quindi questa narrazione incide sia positivamente sia negativamente e condiziona anche lui, che peraltro nel corso della partita viene utilizzato dai compagni come il salvatore della patria, perché così in questo momento, quando sei in crisi, la dinamica è palla con Seisau. Allora, quello che dico è evidente che lui poi è inevitabile che lui si senta un pochino, come dire, sovradimensionato, sovraesposto. E nella natura poi di un attaccante come lui, con le sue caratteristiche di dribblomane, di portato di palla, non è il giocatore portato allo scambio, al fraseggio, tende appunto a esagerare, è inevitabile, è nell'ordine delle cose.
E infatti, insomma, vedremo quanto...
In c'è nulla di casuale. Il problema è che forse si sono perse un po' le dimensioni, ma questo è un problema, non basterebbe una puntata...
il fatto che lui sia poco associativo con la squadra, cioè il fatto che lui dialoghi poco con la squadra, come dire, sembra quasi che abbia delle licenze diverse il giocatore, oppure no, semplicemente.
Ma no, ma è la sua caratteristica.
La sua caratteristica.
Poi in realtà qualche l'altra sera qualche prova di sovrapposizione con
Savona l'ha fatta.
Sì. Ha provato a dare un paio di palle a, a, come si chiama, a, a Vlahovic.
Certo.
Poi c'è anche un altro discorso che, cioè, voglio dire, se io sono lui e dribblo e vado al cross due volte, alzo la testa e vedo che in area non c'è nessuno, perché uno dei problemi della Juve...
Alla terza volta provo a calciare, cerco la
porta.
La
terza volta lo fa da solo. Quindi tutto quanto si tiene. Cioè, purtroppo, è uno dei problemi che abbiamo attualmente nell'analisi delle partite è che intanto si pensa che la partita sia il punto d'arrivo, invece è il punto di partenza. Perché sotto c'è un iceberg e deve funzionare sulla... La base dell'asio, non la punta. E poi ci sono delle analisi troppo, come dire, isolate, troppo si ragiona sul calcio come se fosse un wrestling. Il calcio non è un wrestling, il calcio è un insieme, la partita, la squadra, il movimento di quello, la sovrapposizione. Cioè, ad esempio, l'altra si è discusso su Ildiz, ma non si è discusso sul fatto che Koopmeiners ha chiamato molte volte Ildiz per chiedergli di fare quel movimento, quell'altro, perché Ildiz non c'ha ancora quelle robe lì, le avrà, forse non le avrà, non lo so. È tutto un insieme che deve evolversi, se no il calcio, o tu c'hai 10 Baggio o il calcio è un gioco di squadra.
Sì. Certo. E ancora questa cosa non è cambiata, nonostante le innovazioni. Mi scherzo naturalmente. Stefano, ti ringraziamo,
grazie,
per il tuo tempo. Alla prossima.
Un abbraccio,
buon
ragazzi,
Natale,
buon
festa.
Ciao,
buon Natale, ciao, grazie.
Un saluto. Stefano Salandin del Tutto Sport ai nostri microfoni, un intervento che ha anche alimentato la nostra messaggistica.
Terzo tempo.
Insieme in diretta, la seconda ora di Terzo Tempo è appena cominciata. Ci sono un po' di messaggi da leggere, sì, qualcosa anche da ascoltare. Manuel è pronto in regia, sentiamo qualcosa, note audio, la vostra voce.
Ciao Marco, ciao Giulia, sono Giacomo.
Giacomo.
Ciao. Finalmente all'intervista che avete fatto al vostro ospite di Tutto Sport, parlando,
sì,
di Conceição.
Stefano Salandin.
Secondo me quello che manca lui è il destro, perché se voi fate caso, quando arriva in fondo, o crossa con il sinistro in qualche modo, sempre,
con
oppure con il destro appoggia dietro, passaggio semplice, ma il grosso non lo fa mai con il destro, se voi ci fate caso. E secondo me questa è la mancanza che potrebbe fargli fare lo step per diventare un futuro fuori classe. Tutto qua. Fino alla fine, forza Juve.
Beh, è una cosa che può essere migliorata, lui punta la porta, ha quelle caratteristiche lì, rientra anche a volte sul mancino, insomma il suo piede forte. Dice un nostro radioascoltatore, Pierre, Stefano Salandin, che definisce sagace, ha detto una cosa verissima. Questa squadra gioca le partite per crescere, per provare giocate che in seguito saranno codificate. Non si concentra sul cercare in tutte le maniere nel vincere la partita, anche con stratagemmi fuori copione. Mm-hmm. E sarà... è come se la squadra gli si dica, venga detto quindi alla squadra, leggo testualmente, mm-hmm, provate ciò che avete fatto in allenamento in partita. Io l'ho detto anche, no? In tempi anche non troppo lontani. È una squadra che sta ancora sedimentando alcuni meccanismi. Sembra che la vittoria non sia in primis l'obiettivo da perseguire, ma sia una naturale conseguenza di quello che viene fatto in mezzo al campo, che in questo momento però è ancora in fase di sia costruzione e sia perfezionamento. Questo non vuol dire che il risultato venga in secondo piano, ma non rappresenti più la priorità assoluta, forse come avveniva gli scorsi anni, dove per perseguire il risultato a volte, insomma, si derogavano anche alcuni concetti di gioco che venivano parzialmente o momentaneamente messi da parte, come a dire, prima il risultato e poi vediamo se riusciamo a fare quello che abbiamo provato in allenamento.
Ma il discorso è che questa squadra non è mai stata così profondamente ridimensionata come quest'anno in particolare, pensando agli ultimi 14 anni fondamentalmente, ovvero, anzi no, 14 no, facciamo 12 soltanto, però è una novità che non sempre riguarda chi ha a che fare con un nuovo allenatore. Pensa al Simone Inzaghi che arriva all'Inter nel post Antonio Conte, vive sicuramente ancora del lavoro ottimo fatto da Antonio Conte, appunto, ci mette un attimo ad ingranare il tutto e poi vince lo scudetto dopo poco. Antonio Conte arriva a Napoli, in una Napoli che ha vissuto un anno di transizione pazzesca dopo aver rivinto lo scudetto, cosa che non capitava da 20 anni, e quindi si trova a che fare con una squadra che sì, era da ricostruire, ma che comunque qualche caposaldo ancora in rosa lo aveva, e aveva dalla sua comunque un allenatore che aveva un'esperienza più pluridecennale quasi, e quindi comunque aveva la possibilità di lavorare con anche soltanto tutto quello che si portava nel suo bagaglio personale. Alla Juventus arriva dopo anni di gestione di un allenatore che aveva fatto comunque la storia della Juventus nel suo primo corso in particolare. Arriva un allenatore giovane, un allenatore che è alla sua prima grande avventura in una grande squadra, che aveva ovviamente il benestare, oltre che della dirigenza, anche del pubblico, perché reduce da una ottima stagione con il Bologna, ma una stagione ottima con il Bologna che, fatta alla Juventus, in teoria è una sconfitta, perché il Bologna è arrivato quinto e quindi si è qualificato alla prossima Champions League, perché c'è stata questa fortuna immensa di avere 5 squadre. Quindi sì, insomma, penso di aver fatto un discorso un po' lungo, come no, sempre, vabbè, però sì, di essere arrivata al punto, cioè...
Però stavolta... Però e anche senso, altre volte, naturalmente.
Ah, grazie. Prego.
No, nel senso, lungo ma pieno di cose.
No, è perché ci si aspettava molto probabilmente dall'arrivo di Thiago Motta, ecco, come, anche se so che non piace, però...
Ma sì, ma il ragionamento qual è stato e qual è tuttora?
No, so che non piace col Bologna... Zazzaroni come personaggio, come giornalista e negli ambienti Juve, eccetera, ma lui ha detto una cosa giustissima. In Thiago Motta era stato visto come il messia, come a dire, boh, arriva lui.
Però scusate, poco fa abbiamo detto con Seisao come Gesù Cristo, Thiago Motta come il messia, cioè, andiamo verso Natale,
vabbè,
amen, stella
anche...
cometa, battezziamo la Juventus come una squadra in costruzione, naturalmente.
Assolutamente.
Ci scherziamo un attimo, ma tant'è.
Totalmente, 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 l'euforia dettata.
È una neonata squadra.
Sì, ma l'euforia dettata davvero da un mercato estivo positivo.
Qual è la stella cometa di questa squadra? Quindi chiudiamo in maniera anche abbastanza, ecco, sì.
La stella cometa di questa squadra è la stella cometa, però vabbè, rimane lì, non cade, non è una
quali sono, quali sono gli obiettivi? La stella cometa in generale è da seguire anche...
È quella da seguire, è quindi la continuità, ecco. Per
continuità.
Me è la
continuità. Quanta saggezza oggi, Giulia. Andiamo in regia, sentiamo qualcosa. Emanuele, che è pronto?
Mi faccio una sola da tutta questa saggezza. Andiamo. Beh.
Ciao, guardo a Roma.
Leo.
Secondo me la Juventus in questo mercato deve andare a rimpiazzare i giocatori che a inizio anno credeva di poter utilizzare, ma che di fatto per infortunio non può utilizzare.
Giustissimo.
Sono due difensori, Bremer e Caballe, tra l'altro Caballe che poteva ricoprire un doppio ruolo, e Milik, perché ci hanno detto che sarebbe rientrato il 15 dicembre, insomma, parliamoci chiaro, Milik non giocherà quest'anno. Tre giocatori, se poi dopo ne venderà altri, Danilo, Fagioli, dovranno arrivare altrettante, quindi non credo assolutamente che sia possibile un mercato del genere a gennaio.
Direi di sì, al di là dell'ironia che ci hai messo prima, la continuità è quello che deve servire a questa squadra, perché ha dimostrato di poter fare grandissime cose contro grandi squadre, che denota anche una certa, tra virgolette, no, insomma, come possiamo definirla, una certa dimensione. Chi è che fa le partite contro le grandi grande e che poi con le piccole fa fatica? Di solito una medio piccola riesce a mettere insieme, magari non tutte partite buone con le grandi, ma fa l'exploit con la squadra, diciamo, più quotata, meglio quotata, e poi fatica strada facendo. Le grandi squadre fanno esattamente il contrario, o meglio, negli scontri diretti se la giocano e vincono con le medio piccole.
Sì, sì.
La cosiddetta media inglese, che adesso non ha tanto più senso dai 3 punti in poi, no? Andava proprio verso quella direzione.
Sì, l'attualità racconta di una Juventus...
E soprattutto fare bene in casa. diceva la media
inglese, che no? in particolare in casa ha faticato nell'ultimo periodo e è riuscita ad andare anche sotto spesso, dovendo recuperare partite impensabili con squadre di livello decisamente inferiore a lui, perché è vero, è riuscita a vincere 4-0 contro il Cagliari, ma è riuscita a pareggiare 2-2 contro il Venezia. Credo che le due rose, le due formazioni messe in campo per una partita e per l'altra, nonostante il Cagliari avesse una squadra un po' rimaneggiata, si equivalgano senza particolari problemi. Quindi ecco, c'è da capire perché contro il piccolo Venezia la Juventus subisce e si ritrova a pareggiare al 93esimo, e perché contro, certo, comunque il pur piccolo Cagliari invece tira fuori questa prestazione.
Fammi rispondere a Pier, sono completamente d'accordo con te. Io domenica ho proprio fatto 2 ore di puntata su questo, cioè dovrebbero essere invertite un po' le priorità, al di là di quanto provato e di quanto cercato di essere espresso in mezzo al campo. Dovrebbe ritornare il paradigma del passato: prima pensare alla vittoria o comunque a portare a casa il risultato, poi sono completamente d'accordo, no? Sembra che si siano invertiti un po' gli ordini gerarchici anche nella testa dei giocatori, poi ragionare anche su una crescita dal punto di vista del gioco, il che sono due cose che possono anche viaggiare parallelamente, ma in questo momento sembra che si stia un po' derogando, no? Da quella spasmodica ricerca del risultato, che è stata un po' veramente la stella cometa di tutte le Juventus del passato.
Sì, assolutamente, così come l'effetto stadium, così come il timore che entrare appunto in uno stadium esaurito o no comunque incuteva soprattutto nelle piccole squadre, che poi invece negli ultimi anni purtroppo hanno tirato fuori gli artigli e fatto vedere come anche in uno stadio così importante e impegnativo da gestire si può fare una partita più che decente. Non capisco invece cosa dice Pierre, perché dice: posso non concordare con Giulia su Conte, lui è l'unico allenatore che vince anche se va via, ha teorizzato la vittoria per lascito testamentario. Lui va via, ma prima vince comunque. Cioè,
sì, poi magari cerchiamo anche di approfondire questo ragionamento, che ha a che fare con questo botta e risposta con un radioascoltatore. Rimani con noi, ascolta anche il nostro prossimo collegamento, perché avremo anche qualche dettaglio dal punto di vista di quello che avviene in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda la preparazione atletica di quei giocatori che hanno già però nelle gambe una parte di stagione, diciamo, comunque importante, no? Questa prima parte dove si raccolgono anche l'eredità dei lavori svolti nel corso dell'estate, esattamente come in tutta la stagione. Poi diamo il benvenuto con grande piacere, come sempre, a mister Corrado Saccone. Mister, ben trovato.
Buonasera,
grazie di essere qui. Buonasera e grazie dell'invito sempre.
Grazie a lei di averlo accolto, mister. Allora, dicembre e gennaio sono due mesi che, dal punto di vista del suo di lavoro, che cosa rappresentano? Certamente magari la chiusura di un bilancio iniziale, e poi si dice che gennaio possa essere anche uno di quei mesi in grado di richiamare la preparazione. Funziona ancora così o sono concetti superati?
No, diciamo che è una verifica importante, perché finire una prima fase e avere delle valutazioni sulla bontà del lavoro svolto o sulle mancanze o sulle necessità del lavoro da svolgere nel breve futuro è importante. E poi di sicuro c'è un periodo dove si possono sia rigenerare i calciatori che hanno fatto un po', sono arrivati un po' stanchi per la seconda fase, che mettere un po' di, tra virgolette, come si usa dire, benzina nelle gambe, per poter poi effettuare il rush finale, il rush più importante, perché le partite fatte fino adesso sono partite sì importanti, che hanno messo, sai, punti importanti per la società, certo, però alla fine le fasi finali sono quelle dove i punti contano doppio, quindi ogni partita avrà una valenza importante, quindi dovrei stare sicuramente meglio della prima fase.
Quanto è importante, Giulia, chiediamo insieme, in questo momento cambiare l'inerzia di un percorso che, per quanto riguarda la Juventus, mister, ha portato in dote 10 pareggi in 16 partite. Sono tanti?
Ma sono tanti, per sì, la Juve. Sono tanti, però sai, ogni partita è un po' a sé, il campionato, parliamoci chiaramente, si è livellato negli ultimi anni, non è più il campionato dove una squadra dominava e le altre stavano a guardare, adesso negli ultimi anni il campionato è molto livellato e quindi con l'ingresso anche di personaggi che hanno portato un po' di soldini in cassa, quindi le squadre sono competitive anche in Europa, non per questo... le squadre italiane hanno un numero consistente in Europa perché ci sono più soldi da spendere e quindi ovviamente le squadre sono più competitive. Sai, vincere un campionato italiano oggi ha più validità rispetto a vincere un campionato di 8-10 anni fa. Cioè oggi c'è una competizione tra le squadre molto molto importanti, eh? Cioè società sono allestite bene e ognuno di loro vuole vincere.
Campionato più competitivo quello di oggi.
Assolutamente sì. E poi per quanto riguarda la Juve, è normale, c'è un cambiamento in atto e quindi bisogna un po' ricostruire e bisogna avere il tempo giusto per poter poi ritornare ad essere una squadra di prim'ordine in Europa.
Forse è anche più livellato, senza nulla togliere le Juventus che ne hanno vinti uno dietro l'altro di campionato. Ma forse lì c'era allora, un avversario, ce ne sono due o tre che si equivalgono. Anche
certo, qui. Guardiamo un po' il Napoli. Il Napoli vince uno scudetto e l'anno dopo arriva decimo. Cioè, oggi il campionato italiano non è più come una volta. Cioè, è difficile. Quindi io credo che chi fa un campionato italiano lo fa bene, può far bene anche in Europa ed è una grande squadra, una grande società.
Io la porto da un'altra parte, in un'altra città in particolare, che tra l'altro è stata anche da poco eletta come la quella dove si vive meglio in Italia, ovvero Bergamo, perché per capire come secondo lei l'Atalanta riesca in questo momento a reggere i ritmi che sta reggendo, performando quanto sta performando. Ieri ha vinto 6-1 in Coppa Italia, sì che non aveva un impegno così impensabile, però è prima in classifica, fa una media di 2-3 gol a partita, è riuscita a tenere testa al Real Madrid in Champions League, a vincere altre gare con squadre di altissimo livello. Ecco, che tipo di lavoro viene fatto in un gruppo così?
Ma questo è quello che dicevo prima, il campionato italiano si sta livellando verso l'alto, per cui anche squadre come l'Atalanta, che poi negli ultimi anni l'Atalanta sta facendo benissimo, quindi sta lavorando bene, ha avuto una continuità di lavoro, ha avuto lo stesso allenatore per tanti anni, per cui sai, il lavoro, la bontà del lavoro sta venendo a galla e credo che non c'è da dare solo merito all'Atalanta. Io darei merito anche al Bologna, anche alla Fiorentina, squadre che stanno salendo di livello, anche a livello europeo. Cioè, la Fiorentina l'anno scorso ha fatto una bella figura anche nelle coppe. Cioè, non sono squadre...
E poi la finale riesce
certo.
A fartela sfuggire sempre.
Oggi come oggi, il campionato italiano, essendo molto molto competitivo, offre squadre di livello... E l'Atalanta non è una sorpresa, perché l'Atalanta negli ultimi 3-4 anni sta facendo benissimo, per cui è normale, è una città piccola, ma il tifoso poi si appassiona alla squadra che vince, parliamoci chiaramente, quindi non è solo di Bergamo il tifoso, ma sarà anche un tifoso che abbraccerà anche la zona limitrofa e quindi diventerà anche un po' più consistente come numero di supporter.
Ma esiste una predisposizione da parte di un collettivo, di una squadra, ad avere un approccio migliore in coppa e meno buono in campionato?
Ma guarda,
parli sono della Juve per caso?
Si dice che la Juve di oggi possa avere questo tipo di inclinazione, anche se l'unica sconfitta è arrivata in coppa.
Sì, vabbè, ma sono ogni partita a sé. Guarda, io credo che ci sono giocatori predisposti un po' per le coppe, tra virgolette. Sì. Noi ricordiamo il grande Boniek che diceva che era il bello di notte, in coppa era stratosferico, e quindi sono giocatori che sono un po' più predisposti a giocare campionati, cioè partite a livello europeo. Però sai, oggi come oggi dipende dall'obiettivo, qual è l'obiettivo primario della società, quello magari ci si butta più risorse. Oggi vediamo il Napoli, l'unico obiettivo che è rimasto al Napoli è il campionato, ha fatto una scelta, condivisibile o meno, però alla fine ha buttato tutte e butterà tutte le sue energie per il campionato. Magari altre squadre importanti non vogliono, oppure squadre che vogliono avere un qualcosa o vogliono arrivare ad ottenere un qualcosa di importante e non mollano niente. Dico, squadre come Juve, come Inter, come Milan non possono dire non mi interessa una Coppa Italia, certo, o non mi interessa una Coppa Europea o non mi interessa il campionato. Sono società che devono guardare a 360 gradi su ogni obiettivo.
La Juventus anche l'anno scorso aveva soltanto il campionato, ma poi almeno in Coppa Italia è andata avanti e è riuscita a vincerla, quantomeno era un obiettivo assolutamente quasi prefissato. Senta, il discorso Douglas Luiz, questo rientro che poi diventa di nuovo la tabella
interessante anche marcia, questa cosa.
La tabella di marcia del recupero prevedeva che poi si rifermasse, poi viene fuori che in realtà ha avuto un fastidio nel post gara col Venezia, quindi sabato scorso. Quale mistero c'è attorno a questo recupero praticamente?
Ma non ci sono misteri, purtroppo non è una scienza esatta, parliamoci chiaramente, noi guardiamo sempre il calciatore, lo guardiamo solo sotto l'aspetto della performance, ma l'aspetto mentale, l'aspetto della voglia, l'aspetto ti dà quella carica positiva oppure quella voglia di ritornare in campo ti dà un qualcosa in più per accelerare i tempi di recupero. Cioè la macchina umana è molto complessa e soprattutto non è una scienza esatta. Io credo che la predisposizione a far bene dipende anche dall'aspetto mentale e dall'aspetto della voglia. Cioè c'è chi recupera prima, chi ci recupera dopo. Noi abbiamo avuto al Napoli Insigne che dopo 3 mesi e mezzo era in campo su un crociato, cioè cosa che sembrava un qualcosa di straordinario,
tempo record.
Sì, ma era la voglia del giocatore, era la bontà del lavoro e tutta una serie di concause che poi hanno fatto sì che lui potesse essere utile alla causa del Napoli, ma non è una scienza esatta.
Quindi è possibile, cioè nel senso, possibile è possibile perché lo stiamo constatando, però dico, cioè, è anche abbastanza frequente che ci siano tabelle di marcia in grado di proiettare un giocatore a tornare e poi a rifermarsi?
Assolutamente
sì, una vanguardia nuova, cioè una roba che si fa, cioè è un'abitudine recente, non lo so, io una delle prime volte
non l'avevo mai
sentita
io questa cosa, per quello.
Guardi, io quando mi si parla di protocollo storco un po' il naso, perché il protocollo sì, è un'indicazione, ma ogni giocatore reagisce in un modo diverso al protocollo, per cui c'è chi è predisposto, chi lavora bene e chi magari mentalmente reagisce in un modo, recupera prima. Chi magari il protocollo non lo digerisce, recupera con un po' di ritardo. Per cui ogni recupero da un infortunio, da una situazione mentale un po' diversa, lascia il tempo che trova. Ogni giocatore reagisce in un modo diverso.
E quindi è previsto anche che ci siano Dei percorsi intermittenti di rientro per quanto riguarda
assolutamente
un singolo giocatore. Mister, grazie anche per queste precisazioni.
Grazie
feste,
sempre
buon Natale, buone feste e buon anno.
Grazie altrettanto, è sempre un piacere.
Un saluto. Mister Corrado Saccone, grazie. Piacere nostro davvero. I nostri microfoni per qualche piccolo dettaglio, quindi attenzione perché ci possono
succede.
Essere dei percorsi in grado di diciamo prevedere, o comunque più che prevedere diciamo fare i conti, ecco,
con
dei rientri intermittenti, esatto, che non sono ricadute.
No, però la notizia che è un piccolo fastidio muscolare effettivamente sia stato percepito dal giocatore post gara col Venezia, cioè.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Terzo tempo.
5 i minuti dopo le 16, insieme in diretta per l'ultima parte di trasmissione, i vostri messaggi al 340-5425-324. Leggo qualcosa che è arrivata alla nostra messa, che è arrivato, qualcosa che è arrivato, qualche messaggio recapitato alla nostra messaggistica. Allora, innanzitutto, Vincenzo, non possiamo leggere il vocale che hai mandato a mister Corrado Saccone. Poi il discorso su Conte l'abbiamo riaperto. Giulia, rieccoti?
No, non abbiamo riaperto nessun discorso su Conte, però era un'analisi prima fatta semplicemente pensando alle grandi aspettative che c'erano ovviamente su Thiago Motta e sul suo lavoro una volta arrivato adesso a Torino. Le ho messe tutte, ho messo questa a confronto con tante altre nuove avventure di allenatori che poi hanno fatto però un gran bene. Ovviamente mi è venuto in mente immediatamente l'Allegri che arriva dopo Antonio Conte, l'Antonio Conte che va a Milano e ci mette comunque anche lui un po' di tempo prima di, nonostante avesse un gran gruppo a disposizione, comunque è ancora anche pronto, cioè sta ancora dando battaglia alla Juventus, quindi insomma la Juventus sarà meglio in quel caso, però comunque ci mette un anno, poi però vince, poi va via, dove è andato poi in Inghilterra al Tottenham non ha avuto i risultati che tutti immaginavano, a Napoli ovviamente ci sono grandi aspettative. Lo stesso Spalletti ha lavorato tot tempo prima di portare il Napoli a vincere lo scudetto. Ora altri esempi, il Milan è anche lampante. Come
Pioli ha lavorato anni e anni, rischiando anche di partire, se ricordi, dopo
ci ha messo cocenti
sconfitte,
tempo.
Se non sbaglio, lui rimedia una batosta clamorosa contro il Sassuolo, può essere?
L'anno dello scudetto, dici?
No, prima.
Ma sì, ha passato anni il Milan a cercare di tornare grande dopo quello scudetto vinto nel pre-avventura poi della Juventus con Massimiliano Allegri. Quanto tempo c'è stato il Milan appunto a lavorare alla ricerca dell'allenatore giusto, che poi è stato effettivamente Stefano Pioli, è rimasto un sacco di tempo, ma ripeto, ce ne ha messo anche, ha messo, insomma, ha impiegato un po' di anni prima di arrivare al culmine, ovvero appunto a quella vittoria. Tanto che poi, una volta vinto lo scudetto, passa poco tempo e va via. Ora Fonseca.
Contro l'Atalanta, lui prende una bella batosta nel Milan. Stiamo parlando del dicembre del 19, un po' di tempo fa, 5-0.
Ripeto, vivono ogni squadra ha vissuto un momento del genere. È ovvio che in casa Juve tu questa voglia di attendere non ce l'hai, e quindi ti immagini che immediatamente materializzi e si realizzi tutto quello che tu hai momentaneamente accantonato, perché la storia della Juventus è colma di vittorie e di successi, e non vedi l'ora di tornare a festeggiare e a insomma anche riguardare dall'alto tante altre squadre. Quindi
Sassuolo,
non voglio rivangare Conte, ripeto.
Il
no.
Sassuolo fu fatale per il Milan, però di Allegri, ma nel lontano 2014.
E per la Juventus anche di Allegri.
Sì, da lì, sì, più che fatale, da lì girò la stagione, no? Sì, la sconfitta contro il Sassuolo, poi da lì il derby della Mole, vinto, e quella rimonta pazzesca messa insieme nella stagione 15-16. Andiamo in regia, c'è qualcosa da ascoltare, pronti?
Vai.
Buonasera, Radio Bianconera, Luca D'Ancona.
Ciao Luca.
I miei complimenti alla trasmissione e agli ospiti.
I complimenti, grazie.
Però mettevo un quesito, no? Ok, è vero che su 16 partite, 10 pareggi,
sì,
6 vittorie e nessuna sconfitta. E probabilmente era meglio 2 sconfitte, ma 2 vittorie dei 10 pareggi.
Mm-hmm.
Avremmo guadagnato 4 punti.
Però?
Questo è vero. Però tutti questi recuperi, soprattutto con l'Inter, ma con
denotano, sì, è vero,
quello che sia,
un grande carattere.
Con tante altre squadre, all'ultimo minuto, oppure perché gioca gli ultimi 20 minuti per recuperare il risultato, e lo recupera. Anche questo è un sintomo di forza.
Grande forza emotiva e tenuta mentale. Chiaramente no. Non è una squadra che si è nascosta, si è fatta rivedere al momento della difficoltà e ha saputo anche trovare una certa efficacia, ecco, questo è sicuro. È chiaro che sono mancati quei punti che, se ci fossero oggi, probabilmente proietterebbero la squadra molto più vicino alla vetta della classifica di un campionato che non sta scappando. e questo è importante. Questo. Detto questo, dicevi Giulia?
No, no, che questa squadra è capace di ribaltare o comunque di risalire, cosa che abbiamo già detto anche altre volte, non vedevamo. Da tempo, quante volte ci siamo ritrovati a dire quel 4-2 contro l'Inter, la Juventus magari dell'anno scorso
sarebbe sparita, dici, invece
sarebbe sparita letteralmente,
c'è stata dentro, si è fatta rivedere bene e non si è nascosta, anzi ha rischiato addirittura di vincerla.
Sì, appunto, quindi un'altra grande differenza, senza nulla togliere a tutto il percorso fatto da Allegri nel suo ritorno, in occasione del suo ritorno a Torino, però comunque questa grande caratteristica io la vedo come intanto un qualcosa di più che positivo, e mi auguro che, se dovesse ricapitare, questa capacità venga sempre a galla, nella speranza ovviamente che si debba si debba tornare sui propri passi e quindi ricominciare una partita il meno volte possibile.
Vero, allora... Tra poco andiamo dal prossimo ospite, così insomma avremo modo anche di tirare fuori un po' di argomenti e di commentare. In generale ci sono dei messaggi ancora
da leggere. C'è Filippo da Milano che, parafraso un po', perché dice: la più grande stupidaggine potrebbe essere quella di mandare Danilo al Napoli per Raspadori, proprio quando attualmente la nostra difesa ha delle grandi problematiche da risolvere. Non scherziamo, spero che insomma siano soltanto sogni questi. Poi raccontatele durante... poi ai nostri raccontateci fondamentalmente che le favole poi non esistono più, insomma, poi insomma va un po' a zonzo con le parole il nostro ascoltatore, però ci fa capire, insomma, è assolutamente qualcosa di assurdo pensare di cedere Danilo per, tra l'altro, poi ancor più accrescere il valore di una diretta rivale. Poi c'era un altro dei messaggi che prima ci siamo un po' l'abbiamo perso, ecco. Marco ci dice da Latronico: io penso che col City siamo stati soltanto fortunati a non prendere un gol, altrimenti potremmo, insomma, avremmo fatto la fine del Venezia,
dice. Quindi, il nostro radioascoltatore, sì, che è convinto che Vlahovic rimanga a Torino, se non sbaglio, anche, no?
Sì. Ma no. Sì, no, è un altro messaggio, Marco da Prato.
Un altro Marco.
Ma non abbiate assolutamente paura, Vlahovic resterà sicuramente, perché non c'è nessun altro al mondo che gli offrirà un contratto come quello che ha, e anche un contratto simile alla proposta che riceverà da Giuntoli. In effetti c'è anche questa di valutazione poi da fare, insomma, la proposta fatta da Giuntoli è di tutto rispetto, a meno che non faccia ingolosire qualche club, ovviamente estero, da qui a giugno. Io trovo difficile che si possa pareggiare l'offerta da parte di qualcun altro.
C'è qualcosa da ascoltare? Vediamo se ci sono dei vocali in regia, la voce dei nostri radioascoltatori. Sentiamo, magari tra poco sentiamo altre voci, anche perché tra poco arriva la voce del nostro prossimo ospite, che insomma andrà a chiudere questa puntata di Terzo Tempo. In generale
c'è un altro Marco, se vuoi ti leggo anche
l'ennesimo. Andiamo, leggiamo.
Scusami, non è un Marco, è un Matteo. Abbi pazienza. Matteo da Pesaro, che ci dice: siamo sicuri che dando Danilo al Napoli, al netto di Raspadori, guarda come cambiano i pensieri, davvero, spostandoci di poco anche chilometricamente parlando, al netto di Raspadori, che prenderebbe la strada contraria, ci indeboliremmo e rinforzeremmo il Napoli? Non credo, perché secondo me Danilo non è quello visto con il City, e due difensori li potresti prendere comunque. Sì, ma vuol dire che poi ti giochi tutta la stagione con Cambiaso e Savona, e che all'occorrenza devi riutilizzare un McKennie, se uno dei due, a qualunque cosa. Cioè, questa situazione direi che la Juventus l'ha già vissuta, no? E tra l'altro i due difensori famosi non è che proprio ti piombino dal cielo, non c'è tutta questa questa abbondanza nell'andare a trovare qualcuno.
Quindi... E poi ci sono gli esuberi cosiddetti, no? senza nulla togliere, come dire, no, al valore del giocatore espresso da altre parti, ma Arthur mi sembra oggettivamente che possa far parte di quel novero lì. Valencia, Real Betis e Villarreal hanno messo gli occhi su Arthur. La trattativa in ogni caso sarebbe per un prestito, questo lo scrive l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Sì, del Real Betis si è letto anche forse di più rispetto agli altri club nel corso degli ultimi giorni. Dalla regia mi danno l'ok per andare da Mauro Graneris, ben trovato.
Giulia, buon pomeriggio a tutti.
Partiamo ringraziandolo perché ha letto con l'influenza, ma ha detto va bene, ci sono.
Beh, per Radio Bianco Nero ovviamente questo mi sembra solo il minimo. Ovviamente.
Grazie davvero, doppiamente Mauro. Io partirei da uno degli argomenti che non è tra i più importanti, ma certamente è un argomento che assumerà una certa importanza nel corso dei prossimi mesi. Vlahovic, che ne pensi Mauro di questo contratto molto importante, che andrà verso una cifra molto importante, che è quella dei 12 milioni di euro, e che con cui la Juventus dovrà necessariamente fare i conti?
Ma guarda, la prima cosa che ti posso dire è che credo che il contratto di Vlahovic sia onestamente un po' fuori la misura di quella che è la qualità del calciatore e quello che il calciatore può essere. Mi sembra un pochettino fuori misura. Detto questo, io sono sempre e comunque dalla parte di Vlahovic, cioè l'abbiamo già detto altre volte, è un giocatore che se ce l'ho me lo tengo tutta la vita, è uno di quei centravanti che purtroppo, e sottolineo purtroppo, nel calcio di oggi sembra che piacciono sempre meno, si va a prediligere i centravanti di movimento, il falso 9, termine che odio calcisticamente con tutte le forze, e quindi ti do questi due tipi di risposta. Una è tecnicamente e comunque qualitativamente io sono dalla parte di Vlahovic per tutte le critiche che ha ricevuto, eccessive, in una squadra che ti dà dei palloni giocabili col contagocce è il miglior attaccante della Serie A nell'anno solare 2024. Sono dati inconfutabili e che fanno capire comunque che lui il suo lo ha fatto, forse qualcun altro che dovrebbe guardarsi allo specchio, per cui nello stesso tempo 12 milioni netti sono cifre che nel calcio di oggi, parlando della Serie A, mi sembrano un po' fuori misura e che probabilmente sono cifre da Premier, sono cifre da altri campionati che noi non ci possiamo permettere e che probabilmente comunque Vlahovic non vale, anche se lo misuriamo con diciamo i suoi colleghi, probabilmente è una misura troppo alta, sicuramente.
Certamente lo è.
Un altro giocatore di cui non si deve discutere molto probabilmente il rinnovo, nonostante vada in scadenza di contratto proprio a giugno, è Danilo. Se effettivamente la Juventus lo facesse partire, come si vocifera in queste ultime ore verso Napoli in particolare, si indebolirebbe e andrebbe a rinforzare invece una diretta avversaria, oppure questo Danilo non è poi così necessario?
Beh, guarda, il Danilo d'inizio stagione lo trovo, userei il termine, imbarazzante, cioè veramente... Ma non solo io, ci siamo chiesti, ma è il fratello Giavello, ci hanno mandato qualche, perché è vero che gli anni iniziano a pesare sicuramente, ma uno sbalzo così in basso di qualità dall'altro, anche solo dallo scorso anno a questo, veramente è quasi inspiegabile. Ultimamente sicuramente abbiamo visto qualcosa di meglio, non a livelli eccelsi, quindi se ti devo dire, anche se mi dispiace perché è un giocatore che ha dato tanto da tutti i punti di vista, non parlo solo tecnicamente, ma è un giocatore di spessore umano che ha voluto dire molto per questi ultimi anni della Juve, quindi bisogna sempre avere un profondo rispetto, ma se non fosse che c'è una grande carenza di giocatori, per cui oggi privarsi così di un difensore lo farei sempre pensandoci qualche minuto, perché poi tanto lo devi rimpiazzare, perché siamo qui a parlare di numeri di giocatori contati in certi ruoli, anche e soprattutto per gli infortuni, Se invece mi parli, come dicevi, dal punto di vista qualitativo, onestamente credo che oggi Danilo non sarebbe una grande perdita.
Però come lo rimpiazzi?
Tu dici questo.
È quello che ti stavo dicendo. Cioè, parallelamente, e allora ragioniamo sulla situazione attuale, al di là di un discorso strettamente tecnico, è visto che andrebbe comunque rimpiazzato con tutti i dubbi, se i ma, e nonché anche il denaro che dovrebbe seguire, probabilmente non è il momento migliore per fare un pensiero del genere. Cioè, se lì con gli uomini contati, cerca veramente a questo punto di tenere quelli che hai, sai quello che ti possono dare, sai i limiti, sai le potenzialità, probabilmente Danilo in questo momento sicuramente ha avuto una buona reazione, non è il miglior Danilo che abbiamo visto sicuramente, ma con i tempi che corrono credo a questo punto che lo terrei almeno fino alla fine della stagione.
Mauro, ci conosciamo da tempo, sappiamo quanto tu sia sempre stato molto critico quando servisse, diciamo così, ecco. In questo momento come ti senti di valutare il lavoro di Thiago Motta? Pensi sia ancora presto per dare un giudizio chiaramente, guarda, insomma, definitivo, però...
Guarda, ero in trasmissione su a Milano proprio la scorsa settimana, okay, e abbiamo iniziato un discorso più o meno simile. Sono arrivato... veramente, cioè, sarà molto semplicistico, sarà molto brutale, ma sono arrivato a una considerazione di cui sono assolutamente convinto. Cioè, parlare degli allenatori per far risorgere una squadra credo che sia assolutamente non corretto. Cioè, un allenatore al massimo può tirar fuori quello che tecnicamente gli uomini che gli hanno dato a disposizione possono dargli. E quindi era facile per me, visto che tutto sommato ho difeso Allegri io fino a qualche mese fa, dire guardate Thiago Motta, e qualcuno lo sta facendo, guardate la gestione Thiago Motta. Cioè, non è corretto, non è assolutamente corretto, perché, e qui potremmo tirare in ballo forse anche lui, non lo so, perché io le dinamiche con le quali si scelgono i giocatori e si fanno le scelte quindi dei nomi e dei cognomi dei giocatori non le conosco così a fondo. Se lui è coinvolto in questo è un discorso, se no, se hai certi giocatori a disposizione, più di tanto tu da una squadra non riesci a tirare fuori. Quindi quello che ho detto in trasmissione, lo ripeto qui, è: io non voglio più, per quanto riguarda me, sentir parlare di allenatori da Juve, ma voglio sentir parlare di giocatori da Juve.
Quindi giudizio sospeso, cioè, quindi dipende molto dai giocatori.
Assolutamente sì, ma sospeso che finché non gli viene dato del materiale umano a disposizione che gli permetta di giocare da Juve, e quindi...
Chi non è da Juve fino adesso, Mauro?
Pari di giocatori?
Sì.
Guarda, io vorrei, non voglio essere troppo brutale, ma...
Una risata iniziale.
Vai, che tanto è Natale.
No, appunto, proprio perché è Natale, bisogna essere tutti più buoni. Ma io, solo per dirti, ci sono le ultime 3-4 partite dove in maniera anche un po' sconsolata guardavo, e poi faccio un'altra considerazione che è venuta fuori domenica, in maniera sconsolata la formazione, ti dico che per me da Juve faticavo ad alzare tre dita, cioè da Juve titolare, quindi da portare la maglia bianconera da titolare. Io credo che negli ultimi mesi in ogni formazione arrivare a tre dita alzate, cioè tre unità, è veramente...
Poi anche una pochino.
Cosa che... È pochino, ma questa è la mia considerazione, e scusami.
Vabbè, facciamoli i nomi di questi tre, Mauro, allora, ce li hai?
Ma guarda, Vlahovic,
sì?
Vlahovic, anche se in una Juve titolarissima farebbe da riserva, ok? Però voglio dire, è uno che comunque per me la maglia della Juve, se gli metti intorno il contesto corretto,
se la merita, anche perché i numeri adesso stanno comunque dando ragione al giocatore.
Sì, ma guarda che quasi sempre gli hanno dato ragione, più o meno, sì. Cioè sempre ovviamente con le dovute proporzioni. Cambiaso è un giocatore che per me anche lì titolarissimo magari no, ma sicuramente è un giocatore che ha qualcosina in più e te lo fa vedere ogni tanto in campo. E poi fatico pesantemente. Ti vorrei dire con Miners, ma più per quello che abbiamo visto è quello che potenzialmente sappiamo che può dare, non certo per quello che ci ha fatto vedere fino adesso, e poi basta, e poi onestamente basta. Cioè io Yıldız, sì, forse come riserva lo terrei in una Juve ideale, ma in una Juve che vuole primeggiare con la maglia di Del Piero, cioè tu la maglia di Del Piero non può essere uno stimolo. Il numero 10 della Juve deve essere una conquista, non uno stimolo. Non so come dire, cioè tu quella maglia te la devi conquistare per quello che stai facendo vedere in campo, cioè, non per stimolarti.
Non se l'hai ancora guadagnata?
Qualcosa. Ma io non voglio, mi dispiace, perché per carità di Dio, non so niente, ma ci mancherebbe. Qua stiamo facendo un discorso molto impersonale, guardando per quello che uno può vedere in una partita di calcio, cioè per carità sì, c'ha qualcosina in più degli altri, su questo si vede, ma qui stiamo parlando della maglia numero 10 della Juventus, cioè scusatemi, ripeto, la 10 della Juve te la devi guadagnare, non può essere uno stimolo, almeno io la penso così, cioè deve essere uno di quei traguardi che tu vedi lì e per arrivarci devo fare di tutto e di più, ma devo anche avere i numeri, perché se non c'ho i numeri non ci arrivo ad avere quella maglia, cioè non posso e non devo, perché non è giusto, non è giusto per il rispetto per questa maglia.
Stefano e dice invece che per lui i giocatori unici che sanno di Juventus veramente sono Vlahovic, Cambiaso, Locatelli e Conceição.
Allora, sui primi due sì, su Locatelli scusatemi, è Natale e non voglio,
ecco. C'è anche Enrico che dice: Mauro, Locatelli di oggi assolutamente da Juve, secondo lui.
Sì,
ma da oggi, accidenti, io queste cose mi fanno impazzire. Cioè, adesso cos'è? 3 anni, credo. Forse
di più.
Esatto, posso sbagliarmi, credo, in difetto. Quando io vedo che l'80% dei passaggi di un centrocampista è all'indietro.
È il quarto anno quello suo.
Lui arriva nel 21, nell'agosto del 21.
Ok, quando vedo che dico l'80%, non ho fatto una statistica precisa, mi riferisco anche a UEA, a Thuram. Cioè, giocatore sicuramente di buona, buonissima quantità, ma io un centrocampista Juve non può fare, e questo li ho contati l'ultima partita, l'80% dei passaggi all'indietro. E le volte che ha provato quel 15-20 a farlo in avanti, la metà li ha sbagliati. Sbagliati inteso che non arrivano al compagno o gli arrivano malamente. Cioè, questa non può essere la qualità del centrocampista che indossa la maglia della Juve. Non è possibile, perché se no avremmo quello che stiamo vedendo. Cioè una squadra che non riesce ad arrivare in area, una squadra che quando va bene tira in porta, cioè nello specchio della porta, 1-2 volte a partita, parlo del campionato, cioè, e questo è il risultato, ma perché? Non è l'allenatore, non sono gli schemi, se i giocatori non si prendono la responsabilità, se quando mi arriva la palla nel piede la prima cosa che faccio la passo all'indietro, se quando arrivo ai 18 metri invece che assumermi una responsabilità di provare a fare qualcosa, un numero, il dribbling, ma ritorno indietro e certe volte fino al portiere, è chiaro che poi i risultati non possono che essere questo. Se non tiri in porta, non segni, cioè, mi sembra una di quelle regole talmente semplice, talmente basica, che e questo dipende dai giocatori in campo. Quindi io su Locatelli, tornando a bomba, non voglio esagerare, ma credo che invece uno di quelli dove ti direi sicuramente no, non un centrocampista da Juve. Con Conceição sì, tanto fumo e poco arrosto, nel senso che sì, ha avuto degli spunti notevoli, pochi ma li ha avuti, certo non lo comparerei con i laterali che abbiamo avuto ultimamente, cioè quello che lui ci ha fatto vedere in 3-4 mesi, tempi d'oro di Cuadrado ce li faceva vedere in una partita.
Sì.
Questa è la proporzione e dribbling anche più, lasciami dire, decisivi, più secchi, più precisi, più che lasciano sul posto l'uomo e ti costruiscono la vera superiorità. Non lo so, io poi come sempre chiudiamo sempre sperando di essere più ottimista la volta dopo, purtroppo però in qualche maniera mi trovo sempre a fare discorsi un po' però siamo sesti barra settimi in classifica, soprattutto ringraziando alcune partite, perché qua sento ma perché si è pareggiato con Venezia, ma ragazzi, sono partite che se avessimo perso non c'era niente da dire. E quale sarebbe la classifica oggi? Cioè, quali sono partite in questo campionato che possiamo dire no, ma lì l'abbiamo proprio buttata via noi? Ecco, forse un po' Lecce, dove ci hanno raggiunto, mi sembra, alla fine, sì. Ma tutte le altre è il contrario, dove alla fine parlo di Inter, parlo di Bologna, parlo di Venezia, cioè stiamo parlando almeno di 3-4 punti che sono arrivati in estrema difficoltà, dove non ci credeva praticamente più nessuno, e dove comunque qualitativamente non è che meritassimo questi risultati, cioè non abbiamo portato via, anzi, da rimpiangere per quello che abbiamo visto in campo, io mi ricordo poco o niente, e questo purtroppo è la brutta situazione che viviamo in questo momento. E non faccio, vedi, non ho parlato di Motta, non ho parlato quando c'era Allegri, facile dire,
no,
con Allegri.
Non abbiamo più tempo.
No, no, ma assolutamente, ma sarebbe comunque fuori luogo, non è un problema di allenatore.
Maro, ti ringraziamo, ti salutiamo, come sempre un piacere davvero. Grazie,
grazie,
auguri e buone feste.
Buone feste a tutti, ovviamente. Ciao a tutti.
Ciao Mauro, grazie. Saluto. Mauro Granelli sui nostri microfoni, un'ampia disamina di quello che è la strettissima attualità bianconera. Ci ritroviamo domani, Giulia.
Ci vediamo domani.
Rimanete con noi, Roma in collegamento. Ciao, buona serata.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.